Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Un Parma dunque rinunciatario, perde fra le mura amiche 0-2. Una partita davvero brutta sotto il profilo della produzione del gioco della squadra di Questa. Benvenuti, siete su Radio Parma, questo è Palla in tribuna. 333-9200-170 per intervenire in diretta con i messaggi WhatsApp. Da subito ne abbiamo già tantissimi, naturalmente. Buongiorno da Luigi, non c'è da stupirsi per il risultato di ieri sera alla classifica della Serie A di una grande squadra contro una modesta squadra da salvare il primo tempo e il secondo da dimenticare perché è consigliabile alla depressione, 0 tiri, 0 cartellini gialli. Ecco, anche questo, il tema dei falli, è un tema di cui parleremo tanto in questa puntata. Buongiorno ragazzi, sono un po' delusa per la sconfitta di ieri sera, ma sono fiduciosa per la partita contro Lecce di domenica. Sapete quando verranno pubblicati gli orari della 23esima giornata in poi? Non mi voglio di certo perdere la partita contro i Gobbi. Messaggio di Vetta. Ci informeremo nel corso della puntata, magari ti daremo anche una risposta. Poi una domanda al mio grande amico Remo, che fra poco sarà con noi, quindi gliela leggeremo fra poco. Buongiorno, è necessario mantenere equilibrio nei giudizi. Non eravamo salvi dopo la Fiorentina e non siamo in B dopo aver perso contro la squadra più forte d'Italia. Messaggio di Daniele. Beh, questo è appurato. Infatti, dopo una sconfitta come quella di ieri, è importante analizzarla nella maniera corretta, senza farsi prendere anche da inutili depressioni, perché poi c'è anche da interrogarsi su quale squadra in questa Serie A sia in grado effettivamente di produrre gioco contro questa Inter. Forse nessuna. L'ultima sconfitta di Chievo in Serie A risale appunto al derby di Milano, perso 1-0 contro la squadra di Massimiliano Allegri, che, se vogliamo, ha interpretato la partita nello stesso modo in cui Parma l'ha fatto ieri. Certo, però gli interpreti sono diversi, e certo il gol di Pulisic arriva, non dico casualmente, ma è un gol molto fortuito, quindi anche riuscire a vincere o fare punti contro una squadra come l'Inter non è mai facile, specie in un periodo come questo dove sappiamo che la squadra di Chievo è in splendida forma. Buongiorno, ma cosa si aspetta a cambiare l'allenatore? Zero gioco, zero occasioni. Bernabei, il giocatore più buono, che viene sempre sostituito. Cremaschi, cosa si aspetta a farlo giocare? 5 minuti è una vera presa in giro, per non parlare della brutta figura fatta con un ristagno per la sostituzione. Dunque, qua ci sono tanti temi di cui si potrebbe in realtà discutere, perché Bernabei ieri la sua presenza in campo l'ha fatta e è stato sostituito perché la sua prestazione è stata quasi una prestazione fantasma. Forse è mancato, se vogliamo dire che è mancato qualcosa in termini di produzione di gioco, e Stevez è un giocatore che in realtà potrebbe essere mancato più che Bernabei, che forse come produzione non ha prodotto, non ha reso, forse anche per la posizione in campo, chi lo sa. Lo chiediamo all'opinionista e scrittore Remo Gandolfi, a cui do il bentornato. Ciao Remo.
Ciao, ciao Matteo, ciao, buon anno a tutti.
Dunque, parto subito fortissimo, Remo. Parleremo della partita in generale. Ci chiedono subito di Bernabei. Quindi parlami della partita, ma di Bernabei, che è un tema caldissimo. Bernabei ieri, c'è un tifoso che dice: ma perché è stato sostituito? Beh, insomma, la sua prestazione comunque non è stata delle migliori, per usare un termine un po', diciamo, moderato.
Allora, Bernabei, ipotesi ovviamente personale, sta giocando nel ruolo per lui peggiore in assoluto. Cioè, Bernabei secondo me deve giocare 20 metri più avanti ed essere uno dei due a supporto di Pellegrino. Se continuiamo a giocare con questo schema, che io apprezzo, sono dell'idea di continuare con questa idea. Messo in quella posizione lì, sul centro-destra a centrocampo, lui è spesso tagliato fuori dal gioco, è pressato perché è la zona nevralgica del campo dove c'è più pressing, dove si fa più fatica a alzare la testa, e al tempo stesso non può incidere, perché lui negli ultimi 30-40 metri ci arriva raramente. In più sul centro-destra è tagliato fuori dal fulcro, dal cuore della manovra. Piuttosto mettiamolo davanti alla difesa a fare il regista basso con due di fianco incontristi, con due corridori. Però noi stiamo soffrendo, Matteo, il discorso del giocatore davanti alla difesa che dà i tempi di gioco. Se tu guardi le altre squadre principali, il Como c'ha Perrone, il Napoli c'ha Lobotka, il Milan c'ha Modric, la Lazio Cataldi, il Sassuolo l'abbiamo visto c'ha Matic. Serve il giocatore che gli dia i tempi di gioco e che sia bravo a trasformare la fase difensiva in offensiva.
Il Parma non può avere
un incontrista meraviglioso, ma non è capace di fare quella fase lì.
Il Parma non può avere Stevez in quel ruolo lì?
E Stevez ci va, è già più metronomo, è già un giocatore che ha una visione di gioco maggiore, ci può giocare. Non è un fuoriclasse, perché all'età che ha, lo vediamo, non è che abbia fatto una carriera strepitosa, però come intelligenza calcistica lì ci può giocare. Allora, ripeto, Bernabé, allora proviamo a pensare, Matteo, noi sulla destra abbiamo Oristagno che è mancino, quindi non sul suo piede, e alle sue spalle gioca Bernabé che è mancino pure lui. Chi è che fa le sovrapposizioni? Chi è che va nel 2 contro 1 isolando il terzino avversario e andando sul fondo? Se tu giochi con due mancini a destra, ti togli già delle possibilità di gioco importanti. E, ripeto, per me Bernabé lì è nella posizione peggiore possibile.
E infatti qua abbiamo una domanda di filo proprio per te, ma qui hai praticamente già risposto. Diceva, Fregan e Pellegrino possono coesistere insieme o sarebbero la fotocopia di Pellegrino Cutrone? E non era forse ieri la partita da vincere, però dopo lui fa appello anche a un arbitro che non ha arbitrato molto bene ieri sera. Però la domanda principale è questa: Fregan Pellegrino, quella coppia lì, può essere una coppia che vincente, cioè giusta in termini di equilibrio d'attacco, oppure è una fotocopia di Pellegrino Cutrone, nel senso che due prime punte che non possono coesistere?
Allora, secondo me due punte, sostenere due punte il Parma o squadre di media-bassa levatura diventa impegnativo, perché rischi di dare, come abbiamo fatto per le prime 12 partite, due punti di riferimento fissi alla difesa, e col rischio di poi dover limitare gli inserimenti da centrocampo o da dietro per la paura di scoprirsi. Noi fino a qualche giornata fa giocavamo una squadra bloccatissima, quando avevamo il possesso di palla avevamo al massimo due o tre riferimenti in attacco. Io preferisco giocare con Pellegrino unico, spalle alla porta, e gente dietro che si inserisca sulla corsa, e però anche con tecnica e velocità maggiori, perché le squadre di medio-bassa classifica, una delle risorse è il contropiede. Noi che abbiamo di contropiedisti? Anche quello è un tema, perché dobbiamo anche parlare di questo.
È un tema importantissimo.
E poi ripeto, Ondrejka e Oristagno, tutte e due sul piede sbagliato, a me dispiace, ma così noi non riformiamo Pellegrino, è il solito vecchio discorso. Abbiamo fatto un cross decente dal fondo, o quasi, a momenti facciamo gol. Questa è la nostra arma, ma non la stiamo sfruttando.
Esatto, perché poi anche seguendo le parole di questa, lui voleva far punti, naturalmente. Naturalmente non potrebbe mai dire il contrario, ovviamente, però voleva far punti. Sarebbe stato interessante chiedergli come, dicevo, ieri sera diretta live, perché perché più che altro non ho visto neanche un'idea di ripartenza, se non quell'occasione di Ondrejka, che è scaturita da uno dei pochi cross messi in mezzo, dove ha colto l'Inter un po' impreparata. Forse l'altra occasione poteva essere, adesso non ci vogliamo appellare sempre all'arbitro, forse l'altra occasione poteva essere quel fuorigioco fischiato sempre su Ondrejka, dove in realtà non è un fuorigioco, che è inesistente, perché lui addirittura non aveva ancora superato la linea del centrocampo. Ma non lo potremo mai sapere, perché comunque sappiamo i tempi di recupero dei difensori nerazzurri in diagonale sono davvero eccezionali. Abbiamo qualche messaggio. Roberto: noi dobbiamo essere tutti felici perché abbiamo 18 punti, che è un miracolo sportivo, ma sinceramente questa società farà i miracoli sul mercato per dare soddisfazione ai propri tifosi, ma i conti li faremo tra un paio di mesi. Poi, di nuovo, Matteo da Besga: qualcuno mi spiega perché hanno fatto vedere il replay del davanti quando Esposito passa la palla di Marco e poi non l'hanno più fatto rivedere neanche dopo che l'arbitro ha convalidato il gol? Esattamente la stessa cosa è successa quando hanno annullato il gol di Bonny. Hanno fatto vedere il fallo di mano di Thuram solo dopo che l'arbitro l'ha convalidato e l'ha fischiato. Dunque, per quanto riguarda il gol di Di Marco, direi che ci sono pochi dubbi, perché il fuorigioco è inesistente, nel senso che Brizchi lo tiene in gioco e come Di Marco, e non si limita solo a quello. Si analizzava, Remo, sul primo gol dell'Inter, si analizzava l'errore di Corvi sul primo palo, però anche Brizchi in quell'occasione, cosa dici?
Sì, dai, quando si prende gol c'è sempre qualcuno che fa qualche errore, perché insomma a volte è veramente bravo l'avversario, ma tante volte nasce da episodi o da errori individuali. Il gol sul primo palo, un destro di Di Marco così a fil di palo, secondo me fai fatica anche ad aspettartelo, perché Di Marco può essere buono finché ne hai voglia, a me piace moltissimo da quando c'è Chivu, fa l'ala sinistra più che il terzino, però c'ha un piede basta, ti fa gol di destro, vabbè. Brizzi è chiaro che deve fare esperienza, è un giovane, qualche errore lo fa anche di posizionamento, lo ha già fatto anche in altre partite, ma al di là di questo e sicuramente degli errori arbitrali, quello che ci accorgiamo che manca quando giochiamo contro squadre più strutturate della nostra sono essenzialmente due cose: un pochino più di qualità per metterli in difficoltà, perché alla fine se ti bloccano Pellegrini e non vai sulle fasce, risorse ne abbiamo poche, chi è che va dentro centralmente, chi è che tira da fuori, chi è che salta l'uomo, e in più, ripeto, non abbiamo il contropiedista, il giocatore che tiene in ansia, in attenzione la difesa avversaria, sapendo che non può sbilanciarsi più di tanto, perché con un attaccante veloce, un esterno veloce, sa che corre dei rischi. Con noi si alzano tutte abbastanza perché sanno che questo pericolo c'è relativamente, esatto. Perché parte un po' Andrei, che non abbiamo giocatori di passo straordinari, anche Oristagno è tecnicamente bravo ma non è un fulmine. Quindi queste secondo me sono due aree, oltre a quella del giocatore di qualità in mezzo al campo, dove probabilmente bisogna intervenire.
Riccardo ci scrive: ragazzi, dobbiamo metterci d'accordo con la testa, se c'è un allenatore che fa gioco ma perdiamo e male non va bene, se abbiamo un allenatore che si adatta al calcio italiano e non prende tanti gol e porta via punti non va bene lo stesso, fino all'87esimo eravamo sotto di un solo gol contro l'Inter. Beh, poi dopo bisogna anche analizzare quello che l'Inter ha sbagliato in questa partita, perché è un tema anche a Milano questo, le occasioni che l'Inter sbaglia continuamente durante tante partite, l'abbiamo visto anche contro il Bologna.
Bologna è stato dominato dall'Inter, molto più che il Parma, questo è un dato di fatto. No, ma guarda, nessuno, Matteo, critica questo, è un ragazzo intelligentissimo, ha secondo me ovviamente dei margini enormi di miglioramento, ma l'esperienza non la compri in farmacia, però è un ragazzo intelligente, pragmatico e capace. Deve a questo punto però imporsi, perché l'idea di gioco che sta portando avanti, a me il Parma a Sassuolo è piaciuto parecchio, a Reggio col Sassuolo è piaciuto parecchio perché ha dimostrato coraggio, ha dimostrato di poter ribattere colpo su colpo contro una squadra che fa più o meno il nostro campionato, anche se ha qualcosa in più. Il problema però è che noi dobbiamo rafforzarci da quel punto di vista lì. Io sulla qualità ci ho fatto da agosto, tu lo sai, ed è un argomento che diventa sempre più importante tutte le volte che giochiamo, e soprattutto quando andiamo in svantaggio. Cioè, il caso della Lazio è stato clamoroso, ma in altre partite, quando noi andiamo sotto, facciamo fatica a creare, perché le risorse qualitative non ne abbiamo abbastanza.
Quindi tu sei, da questo punto di vista, e poi continuo con i messaggi, poi mi risponderai, sei più fai l'appello più sulla qualità tecnica, sul tasso tecnico, sì, di questa squadra, più che sull'allenatore?
No, io l'allenatore non sito. Allora, io gli allenatori, ci vuole del tempo a giudicarli, bisogna farli lavorare, di sicuro. Uno, abbiamo una squadra giovanissima, cosa che in Italia non fa più nessuno, e sai perché? Perché in Italia dopo tre partite che perdi, l'allenatore viene fatto fuori, o comunque contestato e gli si dà la quarta. Mi spieghi chi è che ha il coraggio di far giocare dei giovani che hanno bisogno di crescere e fare esperienza, quando l'allenatore sa che dopo tre partite perse ti segano? È ovvio che tutti ricorrono all'esperienza, al giocatore di qualità, al giocatore che è navigato, che magari ha giocato a buoni livelli in altri campionati, e non utilizziamo i giovani. Quindi non dobbiamo lamentarci se poi i giovani in Italia non crescono e non li facciamo giocare, perché non si dà il tempo di fare un progetto a medio-lungo termine, e il giovane ha bisogno di giocare. Lo abbiamo visto, quelli che sono venuti da noi, quanti i primi anni o i primi mesi, ma anche anni, facevano fatica e poi si stanno cominciando ad esprimere, l'abbiamo visto con Bonnie all'inizio, lo stiamo vedendo con Keita, ma è normale, è un percorso normale, solo che non avendo tempo e non dando loro tempo, le scelte poi finiscono in un'altra direzione. Quindi se tu hai scelto la politica dei giovani, di far giocare una squadra giovane con un allenatore giovane, il tempo è fondamentale, cioè se no vai contro tendenze, vai a fare il contrario di quello che dice la logica. Questa non si tocca, per me si dovrebbe imporre lui o chi deve fare la squadra su quel discorso qua, aumentare il tasso tecnico di una squadra che, lo vediamo, fa un pochino fatica. Abbiamo dei cursori, Sørensen, Ondrej, abbiamo interditori come Keita, Ordóñez, che io faccio fatica, secondo me ci ha mandato suo fratello, perché come lo vedevo in Argentina sembra un altro giocatore. Ma torniamo lì, 10 partite di campionato in Serie A non sono sufficienti per giudicare un giocatore, l'abbiamo visto in tanti casi. Per me il punto è quello, poi lo sai che il calcio è tutto, è alla fine opinioni, non è che...
Certo, certo. Allora Bart ci dice, Remo, conti ti rimporta, non facciamo gioco, puntiamo a non prenderle ma non siamo in grado di ripartire. Vado avanti con qualche messaggio. Partita senza coraggio e voglia, come si fa ad approcciare in quel modo? Non si può sempre sperare di avere un gol o di ricavare un gol su rigore o su palla inattiva. Saluti da Enrico, e poi ti dà ragione, ha ragione il signor Gandolfi. Poi, spero che contro Lecce ci sia un approccio un po' più coraggioso e un piglio diverso da quello visto ieri sera. Beh, poi dopo bisogna considerare anche i valori, ragazzi, in campo. Stiamo analizzando una partita contro la squadra che... come tasso tecnico, esatto, contro cui in Italia nessuno riesce a imbastire un gioco, non il Parma, quindi naturalmente noi dobbiamo analizzarla e senza essere troppo critici, analizzare ed essere critici solamente nei punti giusti, perché poi bisogna considerare che si trova di fronte. Naturalmente se si proponesse una prestazione di questo tipo contro Lecce sarebbero già delle argomentazioni totalmente diverse. Poi Lorenzo, questa ogni tanto gli manca quel coraggio che solo l'esperienza può dare. Ieri osare non costava nulla, si è scelto di subire senza offendere. Però se, ok, questo è interessante come messaggio, però se si capisce, se ci fate caso, scusate, quando ha osato un po' di più verso finale di partita, loro poi sono scesi, prima con Bonni e poi con Thuram, uno annullato, uno convalidato, hanno segnato. Quindi anche scoprirsi troppo con quelle squadre lì certe volte serve a poco. Pippo, totalmente d'accordo con il signor Gandolfi, mancano centropiedisti o comunque giocatori di gamba. Dunque, Koulibaly, Aino e Cancellieri, questi qua che hanno ceduto mancano, si vede che non piacciono. Poi di nuovo Davidone. Ciao Matteo, concordo totalmente con Remo, Bernabé deve giocare più avanti, adesso lui fa riferimento qualche minuto fa quando parlavamo di Bernabé. Bernabé deve giocare più avanti, vedere la partita col Sassuolo dove aveva giocato discretamente e appunto quando ricopriva una posizione più offensiva. Scusate, ma se noi spariamo sulla nostra squadra che è la Serie B, che non valgono niente, che sono balordi, allora cosa dovrebbero dire i tifosi di Pisa, Fiorentina, Verona, Genoa e Lecce? Per favore, pensiamo a incitarli. Ecco, anche questo... Poi
no, giustissimo.
È un tema, Remo, perché poi vanno considerate le dirette concorrenti, no? Di questo
ma noi ci sono due campionati in Italia, cioè ormai l'abbiamo capito, c'è un divario che viene fuori tra le prime 6-7 della classifica, qualcuna che naviga nel mezzo e che fa fatica a avere continuità, tipo il Bologna, che è una gran bella squadra, però c'è, fisiologicamente c'ha dei cali, c'ha delle partite che perde senza giocare come è abituata a giocare. Il nostro campionato è fatto da quelle 7-8 squadre lì dove l'approccio, come hanno detto molti dei nostri amici ascoltatori, diventa fondamentale. Io lo dico da una vita, il calcio è nella testa. Il Milan, ma ce lo ricordiamo quello che abbiamo fatto col Milan. Abbiamo deciso che ormai non c'era più niente da perdere, abbiamo cominciato ad attaccare, abbiamo messo il Milan là. Poi il Milan ci mette del suo perché rispetto a delle altre magari si chiude, è più pragmatico. L'Inter, io l'ho visto parecchie volte. L'Inter con Chivu sta giocando un calcio di altissimo livello, sembra una squadra diversa da quella di Inzaghi. Di Marco fa l'ala sinistra, in mezzo c'hanno dei giocatori che palleggiano meravigliosamente, gioca sempre con due punte forti e che si sacrificano. Cioè, prende a riferimento l'Inter, ma non possiamo arrabbiarci. Io sono d'accordo con quello che dice, bene o male abbiamo tenuto in piedi fino all'1-0 e sappiamo bene che l'episodio ti può anche cambiare la partita, perché alla fine la squadra piccola c'ha sempre una, due, tre palle gol al massimo, l'altra, la grande, ne ha di più, poi delle volte non vengono sfruttate e da dentro batte golia ogni tanto. Però rimane il fatto che per potercela giocare l'approccio, secondo me, è quello visto a Sassuolo, visto in parte con la Fiorentina, però la squadra ha bisogno di qualità. Ma questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare, perché quando andiamo a giocare con le squadre piccole, la partita io pretendo di farla io e di giocare, non di aspettare e cercare il golletto su calcio piazzato come tante volte ci è andato quest'anno. Ma questa ha questa idea in questo momento. Sai, devi farlo poi con i mezzi che hai a disposizione.
No, questo è assolutamente veritiero. Quindi mi sorge spontaneo, ti rileggo infatti un messaggio di Davidone che ti dà ragione. Ricordiamoci comunque che al 90esimo eravamo ancora 1-0 e non 6-0, e sicuramente eravamo entrati in campo già sconfitti. È questo che si deve rinfacciare ai ragazzi: poco coraggio e un po' di paura. L'ho visto subito appena sono entrati in campo. Vorrei che a Lecce invece avessero gli Eyes of the Tiger. Ci dice, devono entrare in campo e sbranare i salentini. Ecco, a proposito, contro Lecce a questo punto, perché se questa sconfitta contro l'Inter per 2-0 porta maturità, consapevolezza e crescita per tutti, per questa, per i giocatori, per tutti. A Lecce cosa ti aspetti? E non sarà una partita fondamentale sotto il profilo della classifica, perché ne mancano ancora tante, ma sotto certi punti di vista la è.
La è Matteo, perché deve confermare il trend di questa stagione, cioè che noi con le squadre del nostro livello, comunque che lottano con noi, ci siamo sempre saltati fuori. Lecce deve essere un'altra di quelle partite lì. E Lecce, attenzione, è una squadra che gioca a calcio, è una delle pochissime squadre in Italia che non gioca con la difesa con tre centrali, che va di moda praticamente solo in Italia, perché in Spagna e in Inghilterra ce ne sono tre o quattro che giocano con la difesa a 5, perché è inutile girarci intorno, i tre centrali vuol dire difesa a 5. Noi in Italia quasi tutte giocano così, anche diverse squadre grandi, invece una che gioca e ti fa giocare. Non ha più le risorse in attacco che aveva l'anno scorso, perché quello che gli faceva gol è andato all'Atalanta, che li ha fatti anche ieri sera, ed è una squadra con cui puoi giocartela tranquillamente ad armi pari, perché le qualità più o meno sono quelle. Però ripeto, per fare il salto con quelle che stanno lottando per noi, ci vuole qualcosina in più. Quello lì io mi aspetto che a gennaio arrivi, ma non a fine gennaio dove perdi un mese, bisognerebbe che arrivasse un pochino la fredda.
Ecco, entrando più nello specifico, quindi nel mercato di gennaio, dove andresti a toccare, cioè quali sono i ruoli o i giocatori che andresti a livello, dico, non voglio i nomi, voglio proprio le posizioni, sì, le loro caratteristiche, le loro qualità che servirebbero a questo Parma. Ok, poi nome volentieri, però.
I nomi ne avrei, che se poi ci ascoltano ce li rubano, quindi no, li ho fatti anche l'altra sera a Basport, alcuni 3-4 giocatori di 19, 20, 21 anni che poi sono il target del Parma in generale, anche se ci sarebbero dei giocatori più esperti e pronti da portare qua. Allora, parlano molto in tanti del terzino destro, del Prato, visto la penultima partita che abbiamo giocato, lo può fare, è uno che copre bene e ti dà garanzie. Sasha lo vediamo che sta maturando, anche lui ha bisogno di giocare, però secondo me non è una priorità. La nostra priorità è un trequartista con qualità, con tecnica, con visione di gioco, che salti l'uomo e che crei la superiorità numerica nell'ultimo terzo di campo. Questa secondo me è la priorità. Poi, se vogliamo prendere un esterno forte da giocare sul suo piede, ala destra, come si diceva una volta per quegli anziani come me, un'ala destra che punta il fondo e mette in mezzo qualche cross, noi mettiamo delle armi in mano a Pellegrino, che abbiamo visto che di testa è uno dei giocatori più forti del campionato italiano. Insomma, poi il regista per me, se vogliamo utilizzarlo, o Estevez o Bernabé basso, con due mediani di fianco, di corsa e di quantità, equilibra la squadra. Però ripeto, il primo passaggio che fai quando conquisti la palla, cioè il ribaltamento di fronte nel calcio, è la parte più importante di tutte, perché è quella che trasforma l'azione difensiva in offensiva. Noi quando conquistiamo palle, invito tutti a guardare bene le partite, il primo passaggio che facciamo è di fianco, il secondo è di fianco, quando l'avversario si riposiziona, rientrano dietro la linea della palla e tu fai fatica. Guarda giocare il Milan, il Sassuolo, la Lazio, quelle che ti ho detto prima, che hanno il giocatore in mezzo, Modric verticalizza 8 volte su 10, sì, non di fianco 8 volte su 10, capito? A noi manca quel giocatore lì, e ce ne sono. Per esempio piace moltissimo Matteo Prati del Cagliari, che quest'anno sta giocando e sta giocando bene, ed è uno che ha queste qualità. Per me quelle lì sono le chiavi. I centrali secondo me siamo a posto. Chiaro che Ndiaye e Troilo non ci aspettavamo, Kroll e Beckenbauer non li sono, ma non li sono per l'età che hanno, per il bisogno di crescere. Però insomma, Cercati, Valenti, loro lo fanno. Ecco, se vogliamo, noi da dietro facciamo fatica a costruire. loro ieri avevano il centrale difensivo, quello che viene dal City, che non mi ricordo il nome, che è in prestito, a Kanji, e faceva il regista lui, ragazzi. Cioè, impostava lui da dietro. Noi non l'abbiamo quello. E il difensore centrale nel calcio moderno è in generale quello che ha un pochino più di tempo sul pallone. Noi cercati, che è fenomenale in marcatura, in anticipo di testa, costruire, l'abbiamo visto più di una volta, fa un po' fatica. Anche quello è probabilmente è una cosa, però ripeto, non è la priorità assoluta. Secondo me le priorità assolute sono la qualità in mezzo al campo, un giocatore veloce, rapido, che salti l'uomo e che sappia mettere qualche pallone dalla linea di fondo. E se poi andiamo a vedere, tanti cross arrivano così, tanti gol arrivano così.
Abbiamo delle domande per te, dunque. La prima è abbastanza tenue, nel senso che Davidone ti chiede se Cremaschi secondo te dovrebbe avere più minutaggio, mentre la seconda è un po' più fa riferimento a quello che tu probabilmente dicevi pochi minuti fa, e cioè: signor Remo, mi vuole dire per favore quante volte questo Parma ha impostato il suo gioco contro le squadre piccole? E poi risponde anche: quasi mai. Remo, quindi
ok. Allora, intanto la prima, ti ero d'accordo, qual era?
Su Cremaschi.
Su Cremaschi, sì, assolutamente. Cioè, Cremaschi è un ragazzo giovane, forte. Ripeto, 3 mesi fa lui giocava con Leo Messi, con Luis Suarez, giocava in quella squadra lì con De Paul, quindi una squadra fortissima con giocatori importanti che lo stimavano, si era costruito il posto in squadra, a tal punto che Federico Redondo, figlio di Fernando Redondo, che giocava in Inter Miami, l'hanno dato in Spagna perché Cremaschi stava facendo il suo e gli aveva rubato il posto. Adesso viene qua e non sta giocando, e questa ce l'ha sott'occhio tutti i giorni, probabilmente vede cose che noi non possiamo sapere, però non siamo sicuramente in grado di giudicarlo, ed è un giocatore che, visto al Mondiale Under 20, sa saltare l'uomo, sa fare la fase difensiva, ha una bella corsa, sa inserirsi, non è Messi, però è un giocatore, secondo me, con delle qualità. Questo è uno. Il resto, è ovvio che tu non riesci a fare la partita sempre. L'approccio però è per farla, che poi la distribuisci o la fai un po' te, un po' l'altro, è un altro discorso. Per me è riferimento a Sassuolo. Sassuolo, noi abbiamo colpo su colpo contro una squadra che è come noi o qualcosina addirittura in più. Però non ci siamo mai chiusi, anche l'approccio, il 4-3-3 attuale, con una punta e 2 mezze punte in appoggio, che ripeto, sono a piedi invertito, a me quello dà fastidio, e coi 4 difensori, coi 2 centrali, 2 terzini, che comunque stanno anche spingendo, danno una mano, a me questo approccio piace. Però se in mezzo al campo non sai palleggiare, non sai tenere la palla, è ovvio che non riesci a costruire tanto. Il Como in mezzo c'ha Perrone e Acuña, che sono due alti, uno è Sciufla e peseranno 55 kg bagnati, ma sono i registi della squadra. Lì non guardano la forza, guardano la capacità di palleggiare, la capacità tecnica di impostare il gioco, di creare superiorità numerica, di dare passaggi filtranti, di mettere in porta l'esterno o la punta. E noi quel giocatore qua, in questo momento, l'unico che ha queste caratteristiche, che però quest'anno le ha fatte vedere veramente molto a spazio, è Bernabé. Ma perché secondo me gioca troppo lontano dalla porta.
L'ultima, prima di salutarti, sempre Davidone che ti chiede: Remo è da una vita che dice che Troy lo sa impostare da dietro, però se non lo fanno giocare, però hai detto tu stesso che insomma ha deluso un po' le aspettative questo Troilo.
Allora, io ti dico, io non ho mai visto in 50 anni che seguo il pallone un giocatore, tranne rarissime occasioni, fare benissimo, dimostrare di essere un fenomeno dopo le prime 10 partite. Cioè, adesso il primo che mi viene in mente è Thierry Henry alla Juve, che sembrava un alieno, uno che non ha mai giocato a pallone, e stiamo parlando di Thierry Henry, che carriera ha fatto, cosa ha vinto e cosa è diventato. Se non gli si dà il tempo di crescere, poi in un campionato tattico come il nostro diventa difficile. L'errore, il ragazzo di 20 anni te lo fa, però siamo sempre lì. Cioè, se non hai la pazienza e punti su una squadra giovane, non dai tempo loro di crescere, allora facciamo come tutte le altre, li prendiamo di 25, 26 o 30, sono già pronti, hanno già esperienza e ci danno qualcosa in più. Ma ripeto, è il cane che si morde la coda, dobbiamo un po' scegliere l'indirizzo e credere in quello e andare avanti, insomma.
Sempre molto incisivo e sempre molto determinato. Grazie a Remo Gandolfi, grazie per il tuo contributo.
Grazie a te Matteo, un saluto a tutti e teniamo botta.
Ciao, dopo la pubblicità ci sarà Matteo Mannarino.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Continuiamo, seconda parte di Palla in Tribuna. Siete di nuovo su Radio Parma e continuiamo con qualche messaggio. Saluti da Alberto, buongiorno. Ma se fossimo entrati in campo con l'intenzione di fare la partita gradendo alti e altre cose del genere, avessimo preso tre pere in contropiede, siamo sicuri che quelli che oggi dicono che i giocatori hanno peccato di troppa paura non si lamenterebbero di troppa presunzione da parte degli stessi giocatori o dello stesso allenatore? Vedi Pecchia? Ecco, questo ad esempio è una domanda molto intelligente che gireremo al prossimo ospite. Poi un po' alla parmigiana, pochi bali, Bernabé non è adeguato alla Serie A, e questo è un messaggio altrettanto forte. Buon pomeriggio, al di là di ogni considerazione è innegabile che ci sia equilibrio in zona retrocessione. Questo fa un po' di confusione, un po' tirare in gambissimo può fare la differenza. Italo, scrivimi un messaggio più chiaro perché non riesco a leggerlo. Poi Ampo, altro dato che conferma la poca gara di ieri sera: Inter 40 falli commessi contro i 4 del Parma. Di solito fa più falli la squadra che si difende, vero? Ecco, anche questo, il dato dei falli, è un dato molto interessante. Do il bentornato a Matteo Mannarino. Ah no, scusami, a Matteo da Roma. Ciao, bentornato.
Ciao Matteo, grazie mille per l'invito. Insomma, grazie mille.
Un tifoso, ma con una grande capacità di analisi, una grande capacità dialettica, e quindi per me è un piacere averti qui. Tanti
grazie.
Temi caldi, abbiamo parlato di Bernabé, abbiamo parlato della partita. Ti chiedo un giudizio generale sulla partita e poi partiamo insieme ai tifosi che sono scatenatissimi con qualche domanda più specifica. Quindi, che partita hai visto, Matteo?
Allora, guarda, io ovviamente sottoscrivo tutto quello che ha detto Remo, perché ha fatto un'analisi ovviamente sempre puntuale e precisa, quindi sottoscrivo tutto quello che ha detto. Io, Matteo, onestamente mi aspettavo un Parma un po' più da battaglia, invece è stato assente ingiustificato per quanto mi riguarda, perché io... giusto l'incrocio di Ondrejka e non ho visto altro. Io mi aspettavo il secondo tempo un assalto in stile Milan, ma secondo tempo il Parma è stato veramente assente, totalmente assente, e non capisco il motivo, non mi so dare una spiegazione. E dopo la partita, che io poi onestamente metto un po' il dito nella piaga, ancora non ho digerito la sconfitta contro la Lazio 9-11, anche se ci sono state in mezzo Fiorentina e Sassuolo. La partita da ieri mi ha lasciato veramente senza parole, Matteo. Non me l'aspettavo una prestazione del genere, onestamente. Non me l'aspettavo.
Però è stata proprio, anche dalle parole di questa si capisce che è stata preparata così. Quindi è una domanda che giriamo anche ai tifosi. Vi aspettavate anche voi un Parma più propositivo, magari che si scoprisse anche un filino di più nel secondo tempo, come contro il Milan? Si potevano secondo voi ottenere risultati come contro il Milan? 3-3-9-2-0-0-1-7-0 è una domanda interessante, perché poi comunque sì, bisogna anche considerare i valori tecnici, Matteo, perché poi se tu di fronte ti trovi il Milan, con tutto il rispetto, l'Inter addirittura si differenzia per livello di gioco e anche per tasso tecnico, anche dallo stesso Milan, anche dallo stesso Napoli. Io sentivo alcuni tifosi che lamentavano ieri sera diretta live, no, perché il Verona con una grande prestazione ha pareggiato contro Napoli, quasi vince, e noi abbiamo perso contro l'Inter. Però insomma, Napoli e Inter sono allo stesso tempo due squadre molto diverse, adesso poi lo vedremo a San Siro.
Totalmente diverse. Guarda, sono d'accordissimo, l'Inter è la squadra più forte del campionato, ha un gioco fluido, ha comunque sia a palleggio, ha tutto quello che ha, diciamo, una big del campionato.
era già difficile la partita in sé per sé con l'Inter, ci mancherebbe altro, e ci può stare perdere con loro, assolutamente, sono d'accordissimo. Mi aspettavo qualcosa di più sotto l'aspetto, diciamo, caratteriale, solamente quello, perché se tu mi fai vedere anche un po' più, diciamo, i famosi tacchetti sulle caviglie dell'avversario, il tifoso è anche contento. E poi ti ripeto, ci può stare perdere con l'Inter, ci mancherebbe altro. È l'atteggiamento più che altro, Matte, che mi ha deluso solamente quello, assolutamente, perché poi perdere ci può stare, ci mancherebbe altro. Poi per una squadra come la nostra, che sta ancora affrontando un percorso di crescita, e inciamperemo altre volte sicuramente, spero il meno possibile, ma purtroppo secondo me quest'anno sarà così, non avremo una continuità dei risultati, quella tanto sperata secondo me.
Beh, poi anche bisogna considerare giustamente che questa Serie A per le squadre che lottano per la retrocessione è così, sì, alla fine dei conti, trovare una continuità finisci poi comunque almeno a metà classifica se riesci a trovare una continuità, quindi esatto. Se si prospetta una lotta salvezza, si prospettano anche vittorie e cadute allo stesso tempo.
Esatto, esattamente.
Arriva Lorenzo che ci dice: va bene che l'Inter è forte, ma in tutta la partita fare 4 tiri totali, di cui nessuno nello specchio, correggo io, Ondrejka, è grave. Dite ai giocatori che porta sfortuna tirare nello specchio. Ecco, anche un po' di ironia. No, sicuramente ha prodotto molto poco questo Parma, però andrebbe poi capito, secondo me, e qui è un'altra domanda che ti giro,
sì,
dove iniziano i demeriti del Parma e i meriti dell'Inter, nel senso che è molto di più merito dell'Inter con questa difesa serragliata, perché poi se dietro a Kanji e tutti quelli che ha l'Inter, quindi quella qualità lì, capaci di coprirsi, insomma, di arretrare quando deve arretrare, ad attaccare quando deve attaccare, oppure è il Parma che poteva fare di più, poteva sfruttare, c'erano degli spazi da sfruttare, questa è la vera domanda.
Allora, guarda, vedendo la partita, ovviamente c'è, come diceva anche prima Remo, c'è quel giocatore Akanji che è, secondo me, un giocatore veramente spettacolare, e l'Inter ha una difesa ottima secondo me, e Pellegrino lì davanti ovviamente ha fatto tanta tanta fatica. E quindi io ti ripeto, cioè, l'Inter ha fatto girar palla, comunque si è arrischiato poco, ha tenuto sempre il Parma fuori dalla sua area sostanzialmente, anche perché, ripeto, non siamo riusciti proprio neanche a creare, diciamo, l'imbucata. L'unica occasione è stata quella di Ondrejka, effettivamente ci hanno concesso solamente quella, tra virgolette. Poi per il resto, insomma, l'Inter ha gestito senza problemi, perché non aveva anche pressione da parte nostra, quindi diciamo che il Parma ha i suoi demeriti, ma anche l'Inter comunque sia ha fatto la sua partita e ha dimostrato comunque sia di essere una squadra veramente forte sotto tutti i punti di vista, sia difensivi che a centrocampo, poi in attacco ricordiamoci che hanno sempre un certo Lautaro Martinez, e guarda, grazie anche a Corby, anche se effettivamente ha preso un gol sul suo palo, ma quello può succedere, però Corby ha fatto anche delle buonissime parate ieri, quindi diciamo che poteva anche andare peggio per quanto riguarda il risultato, assolutamente.
No,
però Pellegrino effettivamente è stato proprio lasciato solo nel deserto, diciamo, in mezzo ai tre centrali dell'Inter, quello è senza ombra di dubbio.
Hai parlato di Corby, a proposito, quanto è cresciuto questo portiere? Perché poi è vero, ieri un'imprecisione sul primo gol, ma
può capitare,
anche perché comunque bisogna considerarlo come un secondo portiere, perché è quello che è al momento. Però, insomma, la parata su Comunzo contro la Fiorentina, anche ieri su Bissek, una grande parata deviata, se vi ricordate, la prima occasione reale dell'Inter, il tiro di Bissek deviato con la mano di richiamo da parte di Corby sulla traversa, si registra comunque un certo impegno e una grande dote di riflessi di questo portiere che da un certo punto di vista ha stupito.
Guarda, Matteo, io ti dico anche che a me dà anche tanta sicurezza Corby, onestamente, perché è un portiere sicuro anche nelle uscite, non si fa problemi ad andare per tutta l'area, e comunque anche tra i pali comunque si è molto reattivo. Io onestamente, Matteo, non ti dico che ero scettico, ma quasi, perché comunque sia Suzuki secondo me è un portiere che avrà una carriera veramente stellare, secondo me, per come la vedo io. Corvi è stato veramente una piacevole sorpresa, assolutamente, e ti dico, a me dà tanta sicurezza e non sta facendo rimpiangere Suzuki nella maniera più assoluta. Anche ieri ha fatto qualche 3-4 interventi, niente male. Con la Fiorentina poi veramente ha stampato veramente il risultato, assolutamente. Felicissimo di avere Corvi come secondo portiere,
anche perché è un patrimonio della società
del Parma, assolutamente, esatto. Concordo.
Filippo ci scrive: il Parma è questo, sì, vero, troppo rinunciatario ieri, ma abbiamo affrontato la prima in classifica e con una squadra molto più indebolita rispetto a quella dell'anno scorso. Non si può avere troppe aspettative, un'occasione avuta e pochi tiri o quasi niente certificano una squadra di valori tecnici bassi e con poco coraggio. Serve esperienza, basta solo coi giovani di belle speranze. Molto deluso, ma se la società continua a perseguire la strada dei giovani da svezzare, non vado più allo stadio, non seguirò più il Parma. Ecco, anche questo, vabbè, messaggio fortissimo, arrabbiatissimo, cosa tifoso. No, però è interessante, no, il tema, Matte.
Ognuno ha una sua opinione, ci mancherebbe.
Lo giro a te, manca un po' di esperienza questo Parma. Cioè, tanti giovani nello spogliatoio, un ragazzo giovane in panchina, che se vogliamo, quindi da svezzare anche l'allenatore, giusto per aggiungere ironia, certo, su ironia, ma manca un po' di esperienza, o credi che se si punta su la qualità giovane, perdonami il giro di parole, giusta, si possa comunque fare bene in Serie A?
Allora, guarda, io dirò ovviamente una banalità, per il semplice fatto che, allora, secondo me, se un giocatore è buono anche, diciamo, se è giovane, per come la vedo io. Guardo ad esempio anche, adesso faccio un esempio, magari il Como, è vero che c'ha veramente altre potenzialità economiche e tutto quanto, ma sostanzialmente anche il Como è una squadra, diciamo, abbastanza giovane, e l'esperienza, diciamo, noi Estevez, diciamo, lo stesso Djuric, per quanto riguarda più però il fatto spogliatoio, Djuric, non tanto quello di campo, un po' di esperienza, diciamo, ce l'abbiamo. Non abbiamo ovviamente i giocatori tipo i Modric, questi qui, ci mancherebbe altro, però secondo me Matteo, se un giocatore è buono, anche se è giovane, può fare la differenza, per come la vedo io. Se noi andiamo a vedere squadre che hanno, diciamo, ci sono anche squadre, diciamo, che stanno lottando per la salvezza e sono tra virgolette più esperte, però stanno sotto di noi.
Sì, sì, sì.
Quindi è sempre tutto relativo, Matte, per come la vedo io.
No. Sono d'accordo. Va considerato tutto, e secondo me va considerato anche il campionato in cui si gioca, perché ci sono campionati in cui i giovani, poi dopo certe volte si confonde la qualità dei giovani italiani e la qualità dei giovani spagnoli. Ci sono campionati e campionati. Il nostro, esatto, campionato ha determinate caratteristiche che altri campionati non hanno,
giusto, esatto.
E quindi va anche considerato quello. Comunque Davidone risponde al tifoso e dice: se posso dire la mia, certi tifosi meglio perderli che trovarli. Matte, prima di salutarti, che partita quindi a questo punto ti aspetti contro Lecce? Perché se quella contro l'Inter non era ovviamente una partita in cui si aspettavano i tre punti, ma magari si sperava in un pareggio miracoloso, contro Lecce è una partita, come dicevo anche con Remo, importantissima. E quindi qual è l'atteggiamento, o se vuoi anche dirmi una tua formazione come schieramento, dico, come modulo, che ti aspetti, ma soprattutto l'atteggiamento di questa squadra?
Allora, partendo dal presupposto, Matteo, che ti ripeto, con l'Inter ci sta a perdere, però io discuto solamente l'atteggiamento di ieri, non altro. A Lecce io mi aspetto, allora, secondo me, a livello, diciamo, di rosa, noi siamo più forti, di squadra siamo più forti del Lecce. Il Lecce ha da sé il fattore campo, che lì da loro, secondo me, soprattutto sugli scontri, diciamo, con le squadre piccole come la nostra, a volte fa la differenza. Io mi aspetto un Parma con la difesa a 4, Matte, onestamente. Mi aspetto un Parma che, diciamo, meno timido per quanto riguarda... Guarda, probabilmente lo vedremo i primi minuti di partita, diciamo, l'andazzo della gara. Mi aspetto un Parma più frizzante e più propositivo, onestamente, anche perché andiamo a giocare con una squadra che gioca con un 4-3-3, se non sbaglio, e anche loro vanno molto sui duelli, sull'esterno, quindi secondo me è una partita aperta ad ogni risultato, perché anche il Lecce ha perso con la Roma in settimana, quindi vorrà rifarsi sotto il suo pubblico sostanzialmente. Però mi aspetto una difesa a 4 e quasi con gli stessi interpreti, e secondo me ci sarà poco turnover. Tornerà Valenti, secondo me titolare, e Bricchi in panchina e Del Prato sulla destra. Vedo così sostanzialmente, e probabilmente un turno di riposo a Sørensen.
Ah, interessante. Interessante.
Secondo me sì.
Matteo Mannarino, grazie, con questo accento romano sempre molto molto piacevole, le tue analisi sempre molto corrette. E ti saluto e ti ringrazio per il tuo contributo. Ciao.
Matteo, un abbraccio grandissimo e grazie mille ancora per l'invito.
Un abbraccione, ciao, ciao, ciao.
Ciao a te, ciao.
Dopo la pubblicità ci sarà Nicolò Gazzi.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura, libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza ed ultima parte di puntata, siete di nuovo su Radio Parma, questa è Palla in tribuna, messaggio di Luigi. Buongiorno, scusate, non sarà che la partita con l'Inter l'abbiamo buttata, persa fin dall'inizio. Questo è un messaggio scritto un po' male, comunque intende che è stata persa sin dall'inizio con l'atteggiamento, cioè con l'atteggiamento eravamo già sotto. Si aspetta pressione per la partita contro il Lecce. Beh, sarà interessante, appunto, ne parlavamo anche con Matteo Mannarino, sarà interessante appunto la partita contro il Lecce, l'atteggiamento e la maturità di questi ragazzi, perché comunque si avvia verso metà stagione e quindi inevitabilmente una presa di coscienza di questo campionato, una maggiore consapevolezza anche dei propri mezzi, anche del valore di questa Serie A e di come affrontare questa Serie A sarà importantissimo. Do il benvenuto a un altro tifoso, è una puntata di tifosi. Nicolò Gazzi, bentornato.
Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima di ritornare sull'Inter, parlavamo un po' dell'atteggiamento, perché abbiamo già analizzato tanto la partita di ieri, ma torneremo anche con te a farlo. Parlavamo dell'atteggiamento che sarà utile avere poi contro Lecce. Quindi, per quanto riguarda quella che è la tua opinione, a questo punto del campionato, anche con tutta l'esperienza che la squadra di questa e questa stesso ha fatto, che partita ti aspetti sotto il profilo dell'atteggiamento a Lecce, contro Lecce?
Ma io mi aspetto il solito atteggiamento della squadra. Il Parma, su me, anche ieri si è presentato con la voglia di provare a fare qualcosa, poi ovviamente ha avuto delle difficoltà, l'avversario davanti era un avversario ingiocabile quando è in giornata, quindi il Parma, come Fiorentina e come contro il Sassuolo, ha provato a creare o un minimo a gestire la situazione, poi ovviamente sono usciti altri tipi di valore. Quindi con Lecce io mi aspetto un Parma che riparta appunto da Fiorentina a Sassuolo, anche secondo me ci sarà poco turnover per vinto la formazione, probabilmente ritornerà Valenti e Del Prato a posto di Bricci come terzino destro. E su me Sørensen è facile che giochi ancora, perché comunque un giocatore a centrocampo di gamba come la sua serve sicuramente.
Italo ci dice: il Lecce si salverà anche perché ha un portiere fenomenale come Falcone, che è praticamente insuperabile. L'abbiamo visto infatti anche allo Stadium contro la Juventus, che ha fornito una prestazione, diciamo, la migliore in campo. Poi Davidone: se a Lecce trovassimo un punto, cosa ne pensate? Un punto può bastare, Nicolò? Può bastare un punto o è troppo poco?
Allora, l'importante è non perdere, diciamo così. Non firmo per un pareggio, però l'importante è non perdere. Ho ancora sotto gli occhi la partita d'andata con un solo tiro del Lecce, con l'errore di Suzuki che si è costato 3 punti. Quindi sicuramente l'importante è non perdere, cercare di tornare a casa con qualche punto da Lecce è fondamentale.
Poi dopo, naturalmente, il tema del giorno ovviamente la sconfitta per 2-0 contro l'Inter, le mille sfaccettature di questa sconfitta, anche se la prima cosa di cui tenere conto, ti chiederò un'opinione generale, la prima cosa di cui tenere conto sono i tassi tecnici delle due squadre in campo e l'avversario che ci si è trovato di fronte. Quindi, ammesso e concesso che l'Inter è probabilmente la squadra più forte del campionato, che partita hai visto ieri?
Un Davide contro Goliath, direi che sintetizza un po' tutto, ecco, una squadra con un tasso tecnico enorme contro una squadra, la nostra, purtroppo con un tasso tecnico inferiore. Rispetto al 2-2 dello scorso anno, dobbiamo tenere presente che manco per esempio due giocatori fondamentali come Leoni e Bonny, uno nato nell'Inter, l'altro al Liverpool, cioè questo fa capire come si è abbassata purtroppo la nostra qualità rispetto allo scorso anno.
No, infatti è proprio questo anche uno dei temi. Poi ci arrivano messaggi da casa dove dicono: l'Inter è forte, ma col Milan sembravamo noi l'Inter. E quindi okay, perché non si è visto questo qua... Parma? Perché non si è visto questo Parma, Nicolò?
Perché l'Inter e il Milan c'è una differenza abissale anche tra di loro.
Esatto.
Togli Pulisic, togli Modric, gli altri giocatori titolari del Milan non sarebbero titolari nell'Inter.
Esatto, e basterebbe guardare un derby di Milano per capire questo.
Esatto.
Basterebbe guardare un derby di Milano e capire come è finito l'ultimo derby di Milano. Se dico che l'esperienza di Allegri e la capacità di Allegri l'ha avuta vinta sulla qualità dell'Inter, probabilmente Simonetta, la regia, si vorrebbe tagliare le orecchie. Però è la verità da un certo punto di vista.
È la verità, assolutamente. Allegri è l'arma in più attuale di questo Milan, perché i vari Salemaki, Gabbia, Tomori, sono giocatori che all'Inter farebbero le riserve delle riserve, probabilmente.
Ci scrive Bonaz: a Lecce serve il miglior Bernabé, quest'anno abbastanza deludente per le aspettative che si hanno su di lui. Non penso sia solo un problema di posizione in campo, forse l'abbiamo sopravvalutato. Nicolò, rispondi tu a tutto adesso, te lo dico.
Sì, no, Bernabé, ho sentito anche il primo ospite che avete avuto, lo voleva dietro le punte insieme a Pellegrino. Io non sono totalmente d'accordo, perché abbiamo visto come Andrei Cavristagno comunque in fase di un possesso diventa un 4-5-1 e vedere Bernabé in fascia mi si spezza il cuore, onestamente. Ecco, un giocatore forte deve stare in mezzo al campo, secondo me. E Bernabé, se dovessimo avanzare Bernabé in fase di trequartista o esterno offensivo, rischiamo veramente a centrocampo di non avere poi più nessuno quel tasso tecnico che ha appunto lo spagnolo, e già per poche occasioni che creiamo diventerebbero zero.
Sai che la tematica sullo spagnolo è una tematica che, insomma, diciamo che mette in conflitto tanti tifosi crociati, perché ci sono tanti pensieri diversi sulla Bernabé. Faccio una domanda che però nessuno ha preso in considerazione, perché è anche quasi un'assurdità, se vogliamo, però è una cosa magari da considerare. Secondo te, ieri era la partita di Bernabé? Cioè, o avresti preferito magari, come dice a proposito di Allegri, mandarlo al Prato per una partita e inserire un metronomo come Stevez, capace di orientare il gioco e magari verticalizzare di più?
Sì, no, quei ritmi che aveva ieri l'Inter e anche i nostri, probabilmente un Stevez sarebbe riuscito anche ad abbassare il ritmo della partita stessa con la sua intelligenza tattica. Quando in campo l'argentino comunque è veramente un maestro d'orchestra, riesce ad organizzare i propri compagni, a dettare il ritmo del gioco, quindi probabilmente meno fantasia, più muscoli ieri sera probabilmente sarebbe stata l'arma in più da provare, ecco, non vincente, ma probabilmente da provare sicuramente.
Poi ci scrive Matteo: abbiamo giocato contro la prima della classe e non abbiamo fatto una brutta figura, ci servirà per le prossime partite. Per me Bernabé deve giocare al centro, poi che sia dietro le punte o davanti alle difese non importa. Brischi ieri era in evidente affanno, mi aspettavo un cambio con il passaggio di Del Prato sulla destra e l'inserimento di Valenti. Ecco, questo è la stessa cosa che ha detto Francesco Monaco, ospite con me, diretta live con Marco Balestrazzi. A un certo punto della partita si è avuto proprio l'impressione che Brischi non ci fosse con la testa, perché può capitare nelle partite del genere, anche per la pressione, magari per mille fattori. Avresti inserito Valenti a un certo punto della partita e spostato Del Prato sulla destra?
Sì, probabilmente sì, perché Brischi contro Di Marco è stata una sfida impari, sia per l'inesperienza del nostro giocatore terzino svizzero, sia proprio per l'abilità dell'avversario, oltre al fatto che comunque avevi davanti Lautaro e più Esposito, quindi magari un Valenti anche forte fisicamente contro più Esposito avrebbe tenuto maggiormente botta, e circa potevi metterlo su Lautaro senza problemi, ecco. Non avevi bisogno per forza di due centrali magari non altissimi ma un po' più veloci.
Do il benvenuto nel frattempo insieme a noi a un altro tifoso. Oggi è una puntata, come vi dicevo, di tifosi, dove la voce va a voi e fate voi la puntata. Un altro Matteo insieme a me, insieme a Matteo da Roma, insomma una puntata di Mattei, di tifosi. Benvenuto a Palla in Tribuna, Matteo Robuschi, ciao.
Ciao Matteo, grazie per l'invito, un buon pomeriggio anche a tutti gli altri radioascoltatori.
Allora, stiamo discutendo ovviamente della partita di ieri, ma sarà interessante anche uno sguardo su quello che sarà poi il calendario del Parma, perché ovviamente ci sarà la partita contro il Lecce fuori casa, poi ci sarà il Genoa, fa le mura amiche, e poi arriveranno squadre insomma importanti, perché ci sarà l'Atalanta, ci sarà la Juventus, ci sarà il Bologna. Ecco, se questo Parma ha avuto un impatto positivo sotto il profilo dell'economia del gioco prodotto contro il Milan, e invece contro l'Inter non c'è stata opportunità, non c'è stata occasione anche per, diciamo, magari anche per un valore tecnico ancora superiore, pensi che con una di queste tre squadre che ci saranno dalla fine del gennaio a inizio febbraio, Atalanta, Juventus e Bologna, possa esserci la possibilità per il Parma di proporre qualcosa in più e quindi di avere magari una sorpresa rispetto ai valori tecnici sulla carta, a livello di risultato parlo?
Io spero vivamente di vedere il Parma portare a casa, non dico le vittorie, però almeno i pareggi contro queste grandi squadre, perché comunque è quello che conta durante il campionato, per comunque la squadra come la nostra portare a casa dei punti contro le squadre di questo livello, perché sono quelli che fanno anche poi la differenza nel caso della salvezza oppure della retrocessione.
Sì.
Infatti spero che vivamente di vedere il Parma molto più aggressivo dal punto di vista del morale contro il Lecce domenica, perché la prestazione di ieri sera sì è stata molto, come dire, quasi arrendevole, insomma, quasi da portare a casa la faccia, insomma.
Sì.
Perché comunque è vero, stai giocando contro l'Inter che, con tutto rispetto, è una grandissima squadra, quindi ci sta che tu abbia intenzione di giocare in modo un po' più cauto, però dico, prova qualcosina di più nell'azione, perché hai creato soltanto un'occasione pericolosa nel primo tempo con Ondrejka e poi cosa hai fatto?
Non si è più visto
nulla, quindi cioè io spero che comunque va bene, stai giocando contro l'Inter, quindi ci sta che magari le poche occasioni che crei tu devi cercare di far gol, però hai creato veramente molto poco ieri sera. Quindi io spero vivamente di poter vedere comunque un Parma molto più
propositivo,
più propositivo, ecco, contro comunque sia contro le grandi squadre ma anche con le più piccole, insomma, quelle con cui ti giochi alla fine dei conti la salvezza.
Nicolò, la giro a te, quindi arricchendola ancora di più questa domanda: quanti punti farà questo Parma in questo gennaio fra Lecce, Genoa, Atalanta, Juventus e Bologna? Insomma, quante vittorie, quante pareggi, quante sconfitte ti aspetti in linea di massima?
Allora, vedendo i nostri attuali 18 punti, per la salvezza potrebbero bastare ancora 4 vittorie e 6-7 pareggi, quindi mi aspetto un 7 punti, non sarebbe già un bel bottino probabilmente.
Eh sì, perché comunque se consideri che 18 punti a questo punto della stagione, cioè consideri 18 punti a questo punto della stagione, non sono male, cioè come quota, o sbaglio?
Siamo esattamente in linea con la salvezza, ecco. Scorso anno la quota salvezza è del 32, alcuni anni è 33, a volte anche di meno. Quindi 18 e 36 siamo già in linea con lo scorso anno praticamente.
Davidone risponde: ma la Simo è tifosa del Real Madrid, come mai non ama Allegri? E poi Non sei, e lei mi risponde proprio per quello, non amo Allegri. Non si è più visto nulla, risponde Matteo in questo caso, non si è più visto nulla perché non riuscivamo più a tenere palla. L'Inter purtroppo dettava legge. Salvezza direi a 36-37 punti, sempre Davidone, ecco, questa coppa sarà interessante che capire la quota salvezza, ma due calcoli si potrebbero già fare in realtà. Luigi da Parma, prima di farvi l'ultima domanda e salutarvi, domenica sarà importantissimo non perdere a Lecce, anche perché giocheremo in uno stadio bollente, loro queste partite così dedicate sono molto pericolosi. Ecco, sotto questo punto di vista, l'ultima domanda che volevo riservarvi a entrambi è questa, nel senso che ci sono certe squadre nella zona retrocessione, a mio avviso, vedi Lecce, vedi Cagliari, che magari sotto il profilo tecnico magari non sono così forti come il Parma, poi dopo va, è anche opinabile questa cosa, però a mio avviso non sono così forti come il Parma, però sono così tanti anni di esperienza in questo campionato, in questa Serie A, che certe partite non le sbagliano, e questo è il grande pericolo. Nicolò, parto da te.
Perché sono squadre che hanno comunque dei giocatori, che può essere il falcone di turno, come parlavamo prima, che porta quei punti e quella sicurezza e l'esperienza della squadra, come anche Ramadani, come per esempio può essere lo stesso Mina, che non sarà un difensore bellissimo da vedere, ma comunque porta esperienza e riesce a caricare tutta la squadra, che rendono appunto queste due squadre citate pericolose per questo motivo, quel pizzico di esperienza in più che purtroppo noi non abbiamo.
E quindi la arricchisco con Matteo in chiusura. E oltre a questa domanda gli aggiungo, quindi manca un po' di esperienza, una quantità di esperienza a questo Parma, Matteo?
Sì, sono d'accordissimo con te, e manca secondo me un po' di esperienza nella nostra rosa. Serve qualcosina, servono dei piccoli innesti, non troppi ma pochi, però con un tasso di esperienza che per portare a casa la salvezza.
Ragazzi, grazie mille per il vostro contributo. Ringrazio prima Nicolò Gazzi.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Grazie anche a Matteo Robuschi.
Grazie a voi,
un saluto. Siamo al termine di questa puntata di Palla in Tribuna. Ringrazio ovviamente anche voi ascoltatori. Ringrazio Simonetta Collini alla regia. Ringrazio anche Remo Gandolfi per essere stato con noi. E Palla in Tribuna tornerà domani, ma vi ricordo, stasera in diretta alle ore 21 su 12 TV Pam, una nuova puntata di Calcio e Calcio. Al timone della puntata naturalmente ci sarà Beppe Milano con tutti i suoi ospiti, Luca Ampollini fra gli altri, e insomma seguite perché ci sarà ovviamente una continuazione dell'analisi della partita Parma-Inter, e poi ovviamente un discorso sul Lecce che ci sarà domenica. È tutto da Palla in Tribuna, un saluto anche da me e una buona giornata. Ciao!